come sempre proprio per i commenti, per approfondire i temi riportati sulle prime pagine dei quotidiani. È con noi oggi anche come sempre Davide Giacalone, bentornato e buona giornata.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, uno sguardo alle prime dei quotidiani. In generale leggiamo per esempio Corriere: Draghi, nessuna tolleranza, riferimento agli scontri di sabato e alla possibilità, insomma, di mettere fuori legge alcuni partiti tra cui Forza Nuova. Forza Nuova, il governo valuta lo scioglimento. La Stampa: Draghi, sciolga Forza Nuova. Libero: il PD ha perso la testa, abolire la Meloni per legge. Insomma, una serie di titoli in prima pagina. Arriviamo poi anche al Messaggero, che apre con Confindustria e i no pass, chi provoca danni paghi. Poi c'è una ripresa in prima di un articolo che viene approfondito all'interno, Afghanistan, il G20 di Draghi su terrorismo e aiuti umanitari, senza Xi e senza Putin. Davide, a te, partiamo da qui.
Ma dunque, più che normale, più che comprensibile che si aprano tutti sullo stesso tema, adesso ci arriviamo anche noi, ma insomma, però merito del Messaggero è di aver messo in prima pagina un dettaglio, cioè oggi si tiene il G20 relativo all'Afghanistan, è una vittoria diplomatica della presidenza, che in questo momento è una presidenza italiana, ed è una riunione improntata al pragmatismo e al multilateralismo, cioè a tenere i rapporti internazionali, a portare gli aiuti all'Afghanistan non subordinandoli ad altro che al rispetto dei diritti umani. Poi il resto si vede col tempo e appresso, perché se no nel frattempo diciamo un po' di gente crepa di fame e che non è una buona cosa. Forse ricordarselo aiuta anche ad avere, diciamo, a posizionare ciascuna notizia nello spazio che merita, ecco, forse questo è un filino più importante di quello che è successo e che speriamo non si ripeta dalle nostre parti.
Allora, Davide, ti porto a pagina 2 della Repubblica, perché si parla appunto della situazione interna, Forza Nuova, lite tra i partiti, comunque si è scatenata questa bagarre all'interno del mondo della politica, però ha parlato anche il capo dello Stato, presidente Mattarella, che si è detto turbato ma non preoccupato da PD e 5 Stelle, mozione per cancellare i movimenti fascisti, ma il centrodestra si smarca e chiede di estenderla a tutte le realtà eversive, quindi c'è uno scambio di accuse tra i Giorgia Meloni con appunto nuovamente il capo dello Stato, che sottolinea si tratta però di fenomeni molto limitati.
Nel nostro paese ci sono già le leggi, è già oggi proibito fare associazioni segrete, associazioni sovversive, associazioni a delinquere, è già tutto previsto, non è che c'è bisogno che adesso ci svegliamo, dobbiamo fare la legge. Quindi gli esponenti di Forza Nuova, che si sono resi protagonisti degli atti di violenza sabato a Roma, li prendano, li portino davanti a un giudice, subiscano un regolare processo con una adeguata difesa, si sono messi nelle mani dell'avvocato Taormina, quindi sono ben difesi, e a esito di ciò siano condannati a giusta, sana e meritata galera, punto. Non vedo francamente perché debba esercitarmi a cercare di far passare per perseguitati i persecutori, cioè metterli nella condizione di essere, siamo noi che siamo le loro vittime, perché loro sono dei violenti e hanno inquinato una manifestazione di piazza, è la libertà che subisce un danno da loro. E francamente non vedo perché devo cercare di girare la frittata e fare la legge o il provvedimento per metterli fuori legge. Se hanno fatto quello che abbiamo visto tutti quanti che hanno fatto, sono già fuori legge, c'è bisogno fare il provvedimento specifico per colore politico e masochismo, cioè voglio dire, è come cercare di procurarsi guai dove. Nel frattempo le leggi si facciano rispettare per tutti. C'è un magistrato che si chiama Giorgianni, è quello che fece il libro contro i vaccini con la prefazione di Gratteri, un altro magistrato. Giorgianni è andato in piazza a dire strage dello Stato, facciamo il processo di Norimberga contro i governanti, e se devo scegliere fra il popolo e il mio ruolo di magistrato, scelgo il popolo. Prendetelo in parola, subito, prendetelo in parola, perché uno così non può fare indagini, non può inquisire, men che meno può giudicare, fosse anche una lite di condominio. Quindi esiste il CSM, ci siete, sta su tutti i giornali, ci sono i filmati, questo lo prendete e lo buttate fuori dalla magistratura.
Torniamo in rassegna stampa alle 7:15. Dicevamo poco fa quell'abisso dei fucili puntati sui bambini nella pizzeria è il titolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Una foto che, se non fosse accertato che è un'immagine reale, sembrerebbe una di quelle immagini che arrivano da Gomorra, la serie. E la storia accade sabato sera e due rapinatori armati sono entrati in questa pizzeria, hanno fatto irruzione sulla circonvallazione esterna di Casavatore in provincia di Napoli. E tra l'altro il Corriere si concentra molto sui bambini che c'erano in quella pizzeria. Davide,
una cosa al di là del... Cioè, una pizzeria a Casavatore, ci sono le foto, filmato c'è quello che suona la chitarra, cioè è una situazione con i bambini, le famiglie. Questi entrano con delle armi importanti, cioè quel che sembrano sono armi molto pericolose, da strage, per fare una rapina e portare via i soldi alla gente e anche le catenine strappate dal collo, questo davanti ai bambini sui quali vengono puntate le armi. Allora, le rapine sono sempre esistite, però quello che colpisce, almeno me, è la totale sproporzione tra l'entità del bottino e l'azione militare, che segnala a Casavatore, questo, in questa pizzeria, segnala l'assenza di controllo esterno. Allora, certo che dobbiamo conquistare e mantenere la capacità e la possibilità di manifestare e di far manifestare idee anche diverse, ci mancherebbe altro, democraticamente. E però anche il diritto di andare in pizzeria senza trovare gente che entra con le armi spianate andrà garantito. Lì c'è nell'uno e nell'altro caso c'è una sola cosa, una sola parola che serve nello stato di diritto, ed è repressione. Questa roba va repressa, non è che va compresa, i fenomeni sociali, il disagio, la gente esasperata. No, ma quale? Sbaraccate tutto. Questo chiede repressione, punto e basta. Lì quindi più carabinieri e più tribunali funzionanti possibilmente.
Certo, oggi è il 12 ottobre e sappiamo il giorno, appunto, il Columbus Day, il giorno in cui tradizionalmente Colombo arrivò in America, scoprì l'America. Eppure non tutti in America festeggiano. Rimaniamo sempre sul Corriere della Sera, che in cui viene definita questa come una festa colonialista. 25 stati cancellano il Columbus Day, revisionismo sulla festa dell'invasore cara alla comunità italo-americana, l'omaggio e gli equilibrismi, si dice, di Joe Biden. A te già, Davide.
Allora, negli Stati Uniti, diciamo, una comunità di discendenti dei nativi aveva chiesto di eliminare il Columbus Day perché Colombo era un razzista che sterminò poi gli indiani d'America. Si chiamano indiani perché aveva sbagliato indirizzo, cioè pensava di essere andato in India, perché in realtà sarebbero nativi d'America. E allora Biden l'ha risolta dicendo: vabbè, facciamo il Columbus Day, ma è il giorno di Colombo, ma anche dei nativi. Ora cerchiamo di non fare il giorno dei cretini, però, perché questa storia è tutto ridicolo. Porsi il problema, dice, ma se non fosse arrivato Colombo, è come parlare con uno che pensa, sa, se mio padre si fosse messo qua dal Giza anziché con mamma, come sarei io? No, tu non saresti, cioè non è che la storia, noi siamo figli di questa storia, siamo tutti figli della storia comune. È come se uno gira per l'Italia e dice, l'impero romano, è come sarebbe se invece ci fossero stati ancora gli etruschi? Ma figlio mio, ma non è così che funziona la storia. Ripeto, siamo tutti figli della nostra storia e dentro la storia c'è tutto questo. Ora, voi prendete, volete regalarvi una cosa straordinaria, prendete un'avventura culturale divertente, prendete La scoperta dell'America, per rimanere in tema di Colombo, scritto dal grande Pascarella, per cui ci sono questi, diciamo, i navigatori che scendono e a un certo punto incontrano un fregno buffo fra le frasche e gli dicono: tu chi sei? E quello gli risponde: chi ho da essere? Son selvaggio. Ora, questa è la storia, questa è la letteratura. Cosa vogliamo dire? Cancelliamo Pascarella dalla letteratura perché definì selvaggio l'indiano d'America, che peraltro quelli gli domandano: ma dove stiamo? E dice: che non lo so, io sono di questi posti, ma non so, vedi come procedevano, stevano in America e manco lo sapevano. Ecco, voglio dire, cancelliamo tutto questo, cerchiamo di non essere eccessivamente ridicoli e di procedere. Poi naturalmente dobbiamo occuparci del rispetto dei diritti umani nel presente, altrimenti questo presente storico eterno diventa demenziale.
Sulla Stampa a pagina 14 si legge questo titolo: gas, l'Unione Europea in campo contro i rincari, giù l'IVA e voucher per i più poveri. Il piano di Bruxelles sulle bollette, più flessibilità sugli aiuti di Stato per le aziende colpite. Di cosa parliamo, Davide?
Delle ricette che si mettono in campo per fronteggiare l'aumento del costo del gas, che non è solo per l'Italia ovviamente, è per tutti quanti, e lo stesso problema si trova ovunque, cioè che l'ascesa del prezzo della bolletta è troppo forte, troppo in poco tempo troppo alto, e quindi si cerca di rimediare con questi sistemi che possono funzionare. Ora però richiamo la vostra attenzione su un aspetto. Tutto questo che tu hai letto, giù l'IVA, i voucher per i più poveri, gli aiuti di Stato, che significa aiuti di Stato? Le aziende che si trovano in difficoltà, lo Stato può dare i soldi, dice: guardate, per la parte relativa all'aumento del gas vi aiutiamo. Tutto questo significa finanziare il gas. Fino a prove contrarie tu stai spostando spesa pubblica a favore dell'uso del gas, che essendo diventato più caro io ti aiuto ad utilizzarlo. Ma non è l'esatto opposto di quello che ci eravamo detti a proposito delle Green Deal? Che mettevamo i soldi pubblici per non bruciare gas e petrolio? Sì, è l'esatto opposto. Ma la contraddizione è solo apparente. Questo è importante capire. Perché una cosa è un processo che ha una durata ventennale e che deve arrivare, se non al carbon free, cioè a non usare, per non produrre carbone, comunque a ridurlo drasticamente. E un'altra cosa è l'immediato. Noi oggi nell'immediato non abbiamo nessun'altra alternativa. O spegni la caldaia, oppure diciamo, usi il gas, non è che o il petrolio, per la seconda. Ma non è che, voglio dire, hai delle possibilità alternative. Quindi, in questi anni, verso il Green Deal, cosa devi fare? Avere un paniere di fonti. Perché se no tu non ti libererai mai. Un paniere di fonti significa non rinunciare a nessuna fonte. Questo è quello che abbiamo di fronte, altrimenti continuiamo a fare queste cose che sembrano ed effettivamente sono contraddittorie.
Senti Davide, rimanendo sulla Stampa, c'è dalla prima un richiamo: nei paradisi fiscali un tesoro da 12 miliardi, anzi per la precisione sono 12,3 miliardi di dollari, quanto il fisco italiano perde a causa appunto della concorrenza dei paesi a fiscalità privilegiata. Insomma, non proprio bruscolino, un danno enorme per il nostro paese.
No, un numero bruscolini, un danno enorme, un danno significativo per tutti i paesi che hanno fiscalità molto pesante. Però bisogna distinguere quello che la Stampa riporta, è un rapporto che viene fatto dal Tax Justice Network, che si riferisce ai dati del 2020, che però secondo me ha un errore grosso. Intanto i paradisi fiscali tutti le detestano, però sono comunque migliori degli inferni fiscali. L'inferno fiscale si abita peggio. E però non puoi sommare la fiscalità di vantaggio che esiste dentro sistemi regolati, come per esempio l'Unione Europea, e assimilarla ai paradisi fiscali, cioè quelli che sono fuori dai sistemi regolati e che favoriscono l'evasione fiscale. L'evasione fiscale è un reato, è una cosa da perseguire e comporta naturalmente un falso, cioè io non ti dico quello che ho guadagnato o ho accumulato in quel paese, lo porto illegittimamente in un altro, quello va perseguito. Ma la capacità di utilizzare fiscalità di vantaggio è mica un reato, ragazzi, è lecito e fa parte della libertà. Se tu ti ritrovi le aziende italiane che portano la sede legale in Olanda perché lì la giustizia funziona, non è che devi dire: no, adesso facciamo uno schifo anche la giustizia olandese così rimangono qua. Non funziona così. Sei tu che devi cercare di migliorare il tuo servizio. Se tu hai una fiscalità nella quale abbiamo salari reali più bassi della media europea, ma il costo del lavoro non è più basso della media europea, chi se la frega la differenza? Una fiscalità eccessiva, svegliati, quello è il tuo problema, mica quello degli altri.
Certo. Spendiamo due parole, Davide, anche per il Nobel per l'economia, che quest'anno è stato assegnato a tre insegnanti, tre professori, tre docenti, che tra l'altro, c'è un lato romantico, sono anche tre buoni amici. Il tema è lavoro, salario minimo ed esperimenti naturali, il Nobel appunto a tre docenti USA, i riconoscimenti per l'economia a Card, Engrist e Imbens, questi sono i tre docenti.
Esattamente, e per la verità si lega strettamente a quello che stavamo dicendo a proposito della fiscalità, perché l'economia non è come la fisica, ho scoperto una nuova legge della natura, non è come la chimica, cioè ho messo a punto una nuova molecola. L'economia, cioè siamo noi, i soldi nostri, allora cioè, in che consiste la particolarità di questi tre studiosi? Il controllo. È inutile che ti impicchi a dire che una cosa è giusta o sbagliata, falla e poi però verifica come è successo. Direi che è un premio einaudiano, conoscere per deliberare, cioè guarda il risultato e poi ti regoli. E infatti loro hanno fatto una serie di studi molto interessanti su alcuni mercati, per esempio se tu aumenti il salario minimo non è vero che diminuisce l'occupazione e non diminuisce la produttività. Perché? Perché devi però su altre condizioni far funzionare le cose meglio. Se porti dentro degli immigrati e li metti a lavorare, non è vero che prendono il lavoro ad altri, ma si crea una condizione di maggiore crescita e maggiore occupazione. Ma questo non è che sono leggi universali come la, diciamo, la legge della gravitazione universale, dipende da come lo fai, in quali condizioni e soprattutto controllando i risultati. E questa è la lezione più importante. La fiscalità eccessiva naturalmente rende tutto molto più povero e impedisce di fare quello che appunto stavamo dicendo, cioè avere salari più alti, perché la differenza se la piglia il fisco e a quel punto non c'è legge economica che tenga.
Ok, allora Davide, in chiusura rimaniamo sui temi economici del Corriere della Sera, in particolare parliamo di questa nomina di Gelsomina Vigliotti al vertice della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, sarà la vicepresidente appunto nominata dall'Italia, lei che era già responsabile dei rapporti internazionali del Tesoro.
Questo perché è stato necessario? Perché il nostro rappresentante, la Banca Europea degli Investimenti, Banca Europea degli Investimenti è il nostro rappresentante perché è posseduta a quote da tutti i paesi che ne fanno parte, quindi è rappresentante della quota italiana, era il dottor Scannapieco, che però è stato spostato in Cassa Depositi e Prestiti, quindi in quel posto doveva essere occupato, ed è stata nominata la dottoressa Vigliotti. Buon lavoro. Quello che ci interessa, diciamo come collettività, è un'altra cosa che ho letto, dice beh, non hanno consultato i partiti, la nomina l'ha fatta il ministro Daniele Franco, diciamo anche in qualche modo coadiuvato da un consulente che si chiama professor Giavazzi, e cioè, gli altri l'hanno saputo dalla stampa. Che bello, lo trovo straordinario. Se si potesse continuare così non sarebbe male.
Senza chiedere sempre ogni volta a tutti. Davide, grazie davvero naturalmente anche per oggi e per gli approfondimenti, ci ritroviamo nella mattinata di domani a partire dalle 7:10 circa. Buona giornata e buon lavoro.
A domani intanto, buona revisione a tutti.
È arrivato anche il freddo nelle nostre città, sulla nostra penisola, allora facciamo il punto con il fisico Massimiliano Pasqui del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Grazie per la sveglia come sempre, una buona mattinata e effettivamente è arrivato un po' questo freddo, poi vorremmo approfondire con lei anche le tematiche che hanno a che vedere con la salute del pianeta e le ricadute sul meteo, insomma quello che stiamo vivendo, ma partiamo un po' da questo autunno-inverno, siamo entrati nel periodo freddo.
Sì, perché dopo un periodo in realtà particolarmente caldo, abbiamo avuto uno dei mesi di settembre più caldi negli ultimi decenni, ebbene siamo arrivati tutto insieme in una unica situazione meteorologica con temperature che sono scese di parecchi gradi, anche 6-10 gradi in alcune parti del nostro paese. In realtà una massa d'aria di origine settentrionale subartica che è stata lasciata scendere, anzi spinta verso il Mediterraneo, ha coinvolto gran parte del centro Europa, l'Italia nella sua interezza, e è riuscita a lambire anche le coste del Nord Africa, portando quindi una diminuzione di temperature veramente sensibili, un primo tocco d'inverno sicuramente.
Ecco, sì, diciamo un freddo che è arrivato, se vogliamo, tutto insieme. Siamo passati direttamente dal lenzuolo al piumino, frutto anche dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo in questi anni, che sono all'attenzione ovviamente pubblica in maniera sempre più preponderante.
Beh, indubbiamente abbiamo imparato, soprattutto negli ultimi anni, grazie al grande sforzo della ricerca scientifica, per la verità a livello a scala mondiale, abbiamo imparato che eventi estremi, penso ad esempio alle precipitazioni molto intense che abbiamo avuto nei primi giorni di ottobre, che hanno interessato gran parte del territorio centro-settentrionale, ecco, quel tipo di eventi, così come le ondate di calore d'estate, ma anche le ondate di freddo anche invernali, tardo invernali, a volte anche primaverili, ecco, questo tipo di eventi meteorologici contiene al suo interno delle caratteristiche legate al cambiamento climatico in atto, ovvero il cambiamento climatico in atto tendenzialmente aumenta l'intensità degli eventi estremi, li rende spesso più frequenti, per esempio le ondate di calore o le precipitazioni molto intense, circoscritte in un breve arco temporale, e rende alcune di queste situazioni, per esempio, più persistenti, come ad esempio periodi siccitosi più lunghi. Ecco quindi che abbiamo imparato che il cambiamento climatico interviene direttamente negli eventi meteorologici, e questo sta accadendo ormai da diversi anni, e purtroppo l'idea che abbiamo, ovvero la conoscenza che abbiamo del futuro, sembra essere peggiorativa rispetto a questo, cioè aumenteranno.
Sicuramente, professor Pasqui, poi io sento a volte questi ragionamenti e mi piace condividerlo con lei, che magari ci chiarisce meglio. L'inverno, per esempio, questo che sta arrivando, potrebbe essere molto freddo e nevoso, e le persone dicono: ma com'è possibile se il pianeta si sta surriscaldando? Cioè, sembrerebbe una contraddizione, in realtà non lo è, ci spiega meglio.
Certo, perché in realtà quando noi diciamo che il pianeta si sta riscaldando, quindi è un aspetto del cambiamento climatico, ovvero quello che viene definito il global warming, quindi il riscaldamento globale, è una valutazione d'insieme delle temperature sulla superficie terrestre e su tutto il pianeta, e quella ha una direzione chiara, evidente, ormai conclamata scientificamente. Quello che poi andiamo a studiare è il fatto che localmente possiamo avere una variabilità meteorologica, una variabilità climatica che presenta delle facce anche molto differenti e molto distanti, per cui possiamo avere delle situazioni magari anche dal punto di vista temporale, cioè una stagione magari un po' più fredda o una stagione un po' più calda, a prescindere da come sta andando il pianeta verso il riscaldamento. Quindi questa informazione locale, per esempio per il comparto europeo oppure per il Mediterraneo, rappresenta, come dire, la faccia del cambiamento climatico, l'impronta del cambiamento climatico che viviamo sulla nostra pelle.
Certo, quindi ci conferma in realtà che sarà un inverno, potrebbe essere un inverno particolarmente freddo. Questo?
Allora, più che particolarmente freddo, le previsioni stagionali che danno un'idea rispetto alla norma di cosa possiamo attenderci, ci danno delle indicazioni per dei valori, per esempio di precipitazioni intorno o vicino alla normalità climatica degli ultimi 30 anni. Questo significa che magari rispetto alla nostra memoria lo troveremo più piovoso, ma in realtà sarà in linea.
Sarà con così, anche più nevoso? Più nevoso?
Potrebbe esserlo, potrebbe
anche
esserlo.
Anche questo. Va bene, allora grazie. Ottimo, grazie naturalmente. Grazie al professor mille. Pasqui, che è stato con noi, Massimiliano Pasqui, ricordiamo, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR. Ci risentiamo molto presto, perché lei sa che il meteo appassiona i nostri ascoltatori. A presto, grazie.
Grazie a voi.
Roberto, salutiamo il Don.
Sì, ce l'abbiamo pronto, prontissimo. Ecco la sua frase del giorno, Don. Buongiorno.
Qua che ascolto, pieno di calore, sono pieno di calore.
Hai caldo, Don.
È felice chi si accontenta di quello che ha.
Ok.
Siamo sicuri, vero? Siamo sicuri, sì.
Molto semplice ma vera.
Ripetila. È felice?
È felice chi si accontenta per quello che ha.
chi si accontenta gode, fondamentalmente.
Ecco, sarebbe
in sintesi, così. Io faccio una versione casareccia.
grazie Don Antonio.
Ciao, grazie.
Come sempre. Ciao. Parliamo un po' di noi, in realtà parliamo un po' di tecnologie, di novità dal punto di vista della radio che si è aperta alla radiovisione e quest'oggi tra l'altro ci sarà un'importante presentazione proprio in questo senso, c'è una ricerca, un'indagine che è stata fatta dal Censis. È con noi questa mattina per fare due parole in anticipo e Massimiliano Valeri, che è direttore del Censis e che ringraziamo per essere nostro ospite. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno direttore. Allora, io proprio da questo vorrei partire a grandi linee, ovviamente senza spoilerare troppo, però volevo capire cos'è che è emerso da questa vostra analisi in merito alla radiovisione, cosa viene apprezzato dal pubblico.
Ma intanto, ecco, la radiovisione viene apprezzata, questo lo dicono innanzitutto i numeri degli ascolti. Consideriamo che sono più di 4 milioni le persone che ogni giorno quotidianamente fruiscono della radiovisione, e c'è un dato significativo, che sono aumentati del 4,7% nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2019, cioè prima della pandemia. Cosa significa? Che naturalmente in quest'ultimo anno e mezzo di più di situazioni così difficili che tutti abbiamo vissuto, abbiamo un po' tutti fatto una grande scorpacciata di media, c'è stata una forte accelerazione dei consumi mediatici, diciamo di tutti i mezzi, ma in particolare è stata premiata la radiovisione. Sono più di 5 milioni le persone che si sono accostate per la prima volta, almeno in maniera saltuaria, alla radiovisione nell'ultimo anno e mezzo. E sono complessivamente 11 milioni le persone che saltuariamente, almeno qualche volta, fruiscono della radiovisione. Allora, perché il pubblico premia in maniera così consistente un nuovo mezzo come la radiovisione? Ma le ragioni sono sostanzialmente tre. Il primo è l'intreccio di tre, la combinazione di tre ragioni, di tre motivi. Il primo è che la radiovisione mantiene la qualità tradizionale della programmazione radiofonica, che è assolutamente, gode di un'altissima reputazione nel pubblico, cioè la radio è il mezzo che rispetto a tutti gli altri gode di una maggiore credibilità, cioè gli viene attribuito, viene riconosciuta una professionalità, una qualità dei contenuti maggiore rispetto a tutti gli altri mezzi. Questo è il primo aspetto, quindi la tradizione della radio. Il secondo aspetto è che si è fuso però con la tecnologia, l'innovazione tecnologica, perché oggi noi non soltanto possiamo ascoltare la radio da mezzi alternativi a quelli tradizionali, non soltanto l'apparecchio radiofonico in casa o l'autoradio in automobile, ma anche, come sappiamo, gli smartphone, eccetera. Ma soprattutto il programma radiofonico ormai è passato sugli schermi. Lo schermo per antonomasia, il televisore, ma anche lo schermo del PC, lo schermo del tablet, dello smartphone. Quindi la radio è stata capace di fare questa ibridazione sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia. Il terzo aspetto è che il linguaggio tradizionale radiofonico diventa ancora più potente quando l'audio, la voce, ad esempio, dei conduttori delle trasmissioni radiofoniche, quando all'audio si unisce la potenza dell'immagine, quindi anche la capacità evocativa di suscitare emozioni delle immagini che passano attraverso gli schermi televisivi. Ecco, quindi è la combinazione di tre fattori che naturalmente ha un risultato molto efficace che viene ampiamente premiato dal pubblico.
Allora, direttore Valeri, sappiamo poi che alle 11 c'è questa importante conferenza stampa in cui sarà presentata la ricerca, la transizione verso la radiovisione. Le faccio solo una domanda, ma perché è una mia curiosità. Quindi lei definisce la radiovisione un nuovo media, un nuovo mezzo, oppure una propagine, un prolungamento della radio?
No, io lo definisco, l'abbiamo chiamato proprio l'ingresso nella scena mediatica di un nuovo mezzo.
È nuovo,
perché,
sì.
Sì, perché queste trasformazioni a cui ho accennato non sono soltanto trasformazioni, diciamo così, quantitative. Alla fine cambia assolutamente il linguaggio. Dicevo, unire il linguaggio audio, la voce, tradizionale della radio, con la potenza dell'immagine dello schermo televisivo, lo fa diventare qualcos'altro. La cosa importante da sottolineare è anche un altro aspetto, cioè il fatto che gli utenti, il pubblico, continua a riconoscere la differenza di un palinsesto creato con professionalità e autorevolezza. Mi riferisco all'intrattenimento, brani musicali, ma anche e soprattutto all'informazione. Un'informazione quindi che è fruibile con tutti i device che oggi possediamo, dicevo, dallo schermo del televisore in casa fino allo smartphone che portiamo con noi sempre con tutta la giornata. Quindi, però, con una qualità dell'informazione professionale e autorevole, quella fatta da redazioni professionali, che marca la differenza rispetto a tutta l'informazione di cui oggi siamo inondati grazie al web, grazie ai social network. Questo è un aspetto molto importante, diciamo è un nervo scoperto che si è rivelato in maniera eclatante nei mesi scorsi dell'emergenza sanitaria. Tutti abbiamo a disposizione una mole infinita di informazioni come mai nella nostra storia, però la differenza la fa l'informazione professionale e autorevole. Questo è un riconoscimento da parte del pubblico nei confronti della radiovisione, come anche l'altro aspetto da sottolineare è anche l'interazione live in diretta anche da parte del pubblico, che è sempre possibile nelle trasmissioni della radiovisione, cosa che invece non capita con altrettanta frequenza ad esempio sulla televisione tradizionale e soprattutto ad esempio sulle tante piattaforme per cui si può ascoltare musica, playlist on demand, personalizzando i propri palinsesti, ma senza questa componente live della diretta e dell'interazione con un palinsesto che viene fatto da professionisti. Ecco, quindi l'insieme di tutte queste caratteristiche, il mosaico di tutti questi tasselli, lo rende senz'altro un nuovo media.
Allora, grazie mille, dottor Valeri, per essere stato con noi anche questa mattina, aver approfondito temi che in un certo senso ci riguardano molto, molto da vicino. Quindi la ringraziamo ancora per la sua disponibilità.
Grazie a voi, buona giornata.
Questa recente ricerca racconta il prezzo dei Novax in ospedale, ovvero quanto sono costati e costano tuttora al mese i malati di Covid che hanno rifiutato i vaccini. A portare avanti questa indagine, questa ricerca, a fare un'analisi molto approfondita è il professore Americo Cicchetti, che è direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica di Roma. Intanto buongiorno e grazie per essere con noi in diretta stamattina.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Direttore, buongiorno. Io vorrei proprio chiederle di iniziare dando un po' di numeri, appunto. Quant'è il costo giornaliero stimato di ospedalizzazione per chi appunto magari ha rifiutato il vaccino o comunque viene colpito dal Covid, per fare un pochino il quadro?
Allora, il costo noi l'abbiamo considerato su base mensile e sono 64 milioni di euro per trattare quelle persone che non sono vaccinate, che finiscono in ospedale, ma che sono quelle in più rispetto a quelle che comunque sarebbero finite in ospedale pur essendo vaccinate. Bisogna essere molto chiari, perché lo studio non è una semplice moltiplicazione, è un'analisi abbastanza approfondita, perché quello che a noi interessava capire era effettivamente, come dire, l'extra costo legato al fatto che si era deciso di non fare
il vaccino. Ecco Cicchetti, questo è molto importante per i nostri ascoltatori. Le chiedo proprio come è stata realizzata l'analisi, su quali figure, su quali cittadini e in che modo, in quanti luoghi in Italia, in quanti ospedali.
No, questo è un'analisi basata sui dati dell'Istituto Superiore di Sanità, riguarda tutto il paese.
Esatto.
Quindi non è un'analisi campionaria, è un modello che rappresenta la situazione italiana nell'ultimo mese. Quindi abbiamo preso il periodo che va dal 20 agosto dal 20 agosto al 19 settembre.
Sì.
E questi sono dati reali, insomma, quindi non è un campione, rappresenta ciò che effettivamente il Servizio Sanitario Nazionale sta spendendo oggi per questa parte di popolazione. Quello che noi diciamo è che in questo momento ci sono due pandemie in corso, ed è evidente perché il vaccino circola in modo molto più veloce, chiaramente, tra chi non è vaccinato, sono 140 persone ogni 100.000 abitanti e in maniera molto più lenta tra coloro che sono vaccinati, quindi parliamo di 25 persone ogni 100.000 abitanti. È evidente la conseguenza che se il vaccino è molto più presente in quel pezzo di popolazione, quello genererà maggiori ospedalizzazioni e maggiori ricoveri in terapia intensiva, purtroppo. Allora è chiaro che questo è un come dire, è un modo di creare un'analisi che possa essere utile ed informativa per renderci tutti conto di quali sono le implicazioni di certe scelte. In un altro modo io la metterei così: dobbiamo essere contenti che il nostro paese è disponibile ad investire anche per garantire una libertà ad altre persone, quindi a chi non vuole vaccinarsi, però dobbiamo essere coscienti che questa libertà costa,
ha un costo,
cioè, non certo. È gratuita, insomma, e questo è stato un po' lo spirito dello studio, che l'altro si inserisce in uno studio molto più ampio. Noi abbiamo iniziato a analizzare tutti i dati della pandemia dal punto di vista economico e organizzativo fin da marzo 2020, quindi insomma non è uno studio estemporaneo, ma c'è un gruppo di lavoro molto grosso dietro che fa
assolutamente
tante cose.
Se fosse distribuito in un anno sarebbero più di 800 milioni, stiamo parlando di cifre molto importanti.
Sì, chiaramente. Allora, adesso noi stiamo andando indietro nel tempo e quindi vogliamo dare un'idea da quando è iniziata la campagna vaccinale di quello che è stato l'effetto, diciamo, di questa esitazione alla vaccinazione, ma parallelamente facciamo anche il conto di quanto costa la gestione del Covid, quindi mettiamo le cifre una a fianco all'altra e chi le vuol guardare, insomma, è utile per rendersi conto di quello che sta accadendo, di quello che è l'impegno che il paese, insomma, le istituzioni hanno voluto, insomma, dedicare a questo problema. Cioè, noi siamo ancora dentro la pandemia, quindi vaccinati o non vaccinati, delle spese ci sono ed è bene capire come si distribuiscono.
Assolutamente. Ho letto che diciamo un'analoga indagine è stata condotta anche negli Stati Uniti, con costi ovviamente più elevati, vista la proporzione differente,
esatto.
5,7 miliardi se non erro, più o meno.
Esatto, sì, ma tra l'altro non è in tutti gli Stati Uniti, ma è stata fatta da Kaiser Permanente, che è una grandissima organizzazione californiana che gestisce la salute di diverse decine di milioni di cittadini americani, chiaramente su una base assicurativa di tipo privato, però alla fine il costo è, come dire,
quindi un campionario
anche
più
per loro
ristretto.
È molto
sì.
Elevato, insomma, grazie anche per l'analisi che ci ha riportato questa mattina al professore Americo Cicchetti, direttore, lo ricordiamo, dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica di Roma. Ci sentiamo molto presto e buon lavoro.
Grazie a voi.
Abbiamo ancora uno spazio da dedicare all'attualità qui in Non Stop News e lo facciamo con il direttore del Messaggero, Massimo Martinelli, che ci ha raggiunto, nostro ospite. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti voi.
Lo sentiva nelle notizie, abbiamo parlato molto di Roma proprio in questi minuti, e partiamo dalla questione Confindustria No Pass, chi provoca danni paghi, che è l'apertura questa mattina del suo quotidiano. Allora, qual è la situazione venerdì? Che cosa si può prevedere dal 15 ottobre? Caos, oppure a un certo punto le cose andranno in una certa direzione perché queste sono le regole?
L'attenzione è altissima, lo abbiamo visto sabato pomeriggio e anche sabato notte a Roma, quando si sono verificati gli scontri nel centro e poi l'assalto all'ospedale Umberto I. La situazione è altissima perché i lavoratori che non hanno il Green Pass, che sono moltissimi, sono 2 milioni e 200 mila nel settore privato e 250 mila negli uffici pubblici, e il 15 hanno il cosiddetto Red Rationem, devono avere il Green Pass in tasca. Averlo con il tampone e quindi averlo a tempo per 48 ore ovviamente è scomodo, quindi si prevede che ci saranno tantissimi lavoratori sprovvisti e tantissimi provvedimenti di sospensione, così come prevede il decreto del governo in tema di Green Pass. Ieri Confindustria ha chiarito alle aziende, alle imprese, alle industrie che loro possono chiedere i danni ai dipendenti sprovvisti di Green Pass che, astenendosi dalla prestazione lavorativa, provochino un danno. Faccio un esempio: se ci sono degli addetti alla sicurezza di una grande impresa che devono rimanere a casa perché non hanno il Green Pass, se è messa a rischio la sicurezza di quell'impresa, il titolare della ditta può chiedere un risarcimento ai lavoratori che non ci sono. Questo ovviamente rappresenta un altro secchio di benzina sul fuoco, potrebbe ancora di più inasprire gli animi. Staremo a vedere.
Direttore, ha citato appunto quanto avvenuto a Roma e all'interno dell'arco politico si è scatenata una bagarre tra le forze più schierate di centrosinistra che chiedono a gran voce di sciogliere partiti come Forza Nuova o comunque altre organizzazioni di stampo neofascista. Quelle di centrodestra hanno risposto in maniera un po' più cauta. È intervenuto sulla questione anche il Presidente della Repubblica, che si è detto turbato, ma si tratta comunque di un fenomeno limitato. È veramente un fenomeno limitato?
Io credo che il Presidente Mattarella si riferisse all'episodio specifico di sabato, prima la CGIL, l'assalto alla CGIL, poi l'assalto all'ospedale. Un fenomeno preoccupante, ma che non deve destare eccessivo allarme. E l'altra situazione alla quale facevate riferimento in studio, cioè la tensione all'interno dei partiti, credo che abbia rappresentato ieri una brutta pagina della politica italiana. È nato tutto da un intervento del vice segretario del PD Provenzano, che ha esteso anche a Fratelli d'Italia il concetto di estraneità all'arco costituzionale. Il discorso riguardava ieri Forza Nuova, quindi una formazione di estrema destra, una destra radicale che probabilmente potrebbe essere sciolta, se ne sta parlando in queste ore. Fratelli d'Italia è l'unico partito dell'opposizione. Ecco, il fatto di aver accomunato Fratelli d'Italia con Forza Italia ovviamente ha suscitato una serie di polemiche, di reazioni anche violente da parte di Giorgia Meloni, la quale Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in questo momento ovviamente sente un po' il fiato sul collo. Verrebbe quasi da parlare di sindrome da accerchiamento. Sono una serie di cose certo. Che non sono andate bene per Fratelli d'Italia. L'inchiesta di Fanpage che abbiamo visto nelle scorse settimane a Milano, le performance del candidato sindaco a Roma Enrico Michetti, che ogni tanto incorre involontariamente in qualche gaffe, l'ultima sulla Shoah nei giorni scorsi. Insomma, Giorgia Meloni sta attraversando evidentemente un periodo in cui è costretta a stare molto attenta a quello che succede intorno a lei. Quindi ieri, invece di vedere dei partiti politici all'interno della maggioranza, ma anche con l'opposizione, coesi, uniti, compatti contro questa emergenza che oggettivamente rischia di rallentare la ripresa economica del paese, si è assistito a uno scambio incrociato di accuse, a un battibecco, a un teatrino che sinceramente potevamo evitare.
Direttore, abbiamo veramente pochissimi secondi, ma visto che sta a Roma, visto che c'è un ballottaggio, come si stanno muovendo i romani? Secondo lei da che parte stanno puntando?
Ma i sondaggi della vigilia, i sondaggi che risalgono a prima del primo turno, davano Gualtieri vincente al ballottaggio. Bisogna capire quanto i fatti di sabato possano in qualche modo avere un impatto sul voto che ci sarà sabato, domenica e lunedì prossimi. È un'incognita, ovviamente poi ognuno ha le sue convinzioni. Siamo tra l'altro in un momento in cui se ne dovrebbe parlare poco, i sondaggi non possono essere pubblicati, quindi credo che basterà aspettare 4-5 giorni.
Grazie direttore per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Noi torniamo domani. Ciao Roberto Rendina.
Assolutamente. Ciao, buona giornata a tutti.